Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Abbiamo bisogno sempre, sempre di più, sempre di nuovo, di chiedere un grande dono di fede nell'amore di Dio, la fede in Gesù Cristo è la pienezza di questa fede nell'amore di Dio, cioè che Dio ci ama e che ama tutte le sue creature. Da questa fede ci può continuamente venire l'energia per amarci fra di noi, superando tutti i nostri ostacoli inevitabili, tutte le nostre difficoltà. Pensiamo anche che questo è il primo impegno che noi assumiamo nell'Eucaristia rispetto a tutti i conflitti nel mondo. Il primo nostro apporto, il primo nostro contributo, quello più profondo, quello più interiore, alla pace nel mondo. Perciò confessiamo al Signore tutti i nostri peccati, tutti i nostri innumerevoli e continui peccati. Confesso.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 10, versetti 25-48. Avvenne che mentre Pietro stava per entrare nella casa di Cornelio, questi gli andò incontro e si gettò ai suoi piedi per rendergli omaggio. Ma Pietro lo rialzò dicendo: alzati, anch'io sono un uomo. Poi, continuando a conversare con lui, entrò, trovò riunite molte persone e disse loro: voi sapete che a un giudeo non è lecito avere contatti o recarsi da stranieri. Ma Dio mi ha mostrato che non si deve chiamare profano o impuro nessun uomo. Per questo, quando mi avete mandato a chiamare, sono venuto senza esitare. Vi chiedo dunque per quale ragione mi avete mandato a chiamare. Cornelio allora rispose: quattro giorni or sono, verso quest'ora, stavo facendo la preghiera delle 3 del pomeriggio nella mia casa, quando mi si presentò un uomo in splendida veste e mi disse: Cornelio, la tua preghiera è stata esaudita e Dio si è ricordato delle tue elemosine. Manda dunque qualcuno a Giaffa e fa venire Simone, detto Pietro. Egli è ospite nella casa di Simone, il conciatore di pelli, vicino al mare. Subito ho mandato a chiamarti e tu hai fatto una cosa buona a venire. Ora dunque tutti noi siamo qui riuniti al cospetto di Dio per ascoltare tutto ciò che dal Signore ti è stato ordinato. Pietro allora prese la parola e disse: in verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenza di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga. Questa è la parola che egli ha inviato ai figli di Israele, annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo. Questi è il Signore di tutti. Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazareth, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. e ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza. Chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome. Pietro stava ancora dicendo queste cose quando lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano la parola. E i fedeli circoncisi che erano venuti con Pietro si stupirono che anche sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo. Li sentivano infatti parlare in altre lingue e glorificare Dio. Allora Pietro disse: chi può impedire che siano battezzati nell'acqua questi che hanno ricevuto come noi lo Spirito Santo? E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Quindi lo pregarono di fermarsi alcuni giorni. Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo, capitolo 4, 7-10. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo quindicesimo, versetti dal 9 al 17. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri.
Parola del Signore.
Questo Vangelo e anche la parola dell'Apostolo Giovanni nella seconda lettura ci obbliga, e anche a me obbliga, di essere il più semplice possibile, soprattutto pensando che ciò di cui abbiamo bisogno è un esame di coscienza, ma soprattutto ancora più di un esame di coscienza, che di fronte a questa parola ci fa vedere quanto siamo lontani rispetto alla incommensurabilità, la grandezza del dono di Dio, che si misura proprio sulla carità, sull'amore. Ecco, più di questo ancora, di questo esame, certamente abbiamo bisogno, e questo è lo scopo anche di questo Vangelo, di questa parola dell'Apostolo, di un grande e continuo incoraggiamento, perché questa parola è estremamente consolante. Vediamo allora brevissimamente di riassumere la seconda lettura e il Vangelo, non commentando ogni aspetto, ma fissando possibilmente i punti centrali della parola del Signore. Vedete e vediamo tutti nella seconda lettura che il centro, sia qui che nel Vangelo, è il comandamento di Gesù, il comandamento dell'amore reciproco. Questo vi comando. Comincia così il Vangelo e termina così. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, e aggiunge anche il Vangelo come io vi ho amato, mostrando chiaramente, se ce ne fosse bisogno, che l'amore di cui parla Gesù è il dono di sé. Non è solo un sentimento di affetto, che naturalmente ci deve essere, di benevolenza, ma è il dono della vita, è il dono di sé, è in tutto, nei pensieri, nei sentimenti e nelle opere. E così anche la seconda lettura, come vedete, carissimi, amiamoci gli uni gli altri. Tutto il resto che dice la seconda lettura, tutto il seguito, è per incoraggiare, per dimostrare l'importanza del comandamento dell'amore fraterno. Perché dice l'Apostolo, chi è che veramente è nato da Dio? E tutti dovremmo saper rispondere, anche loro, quelli cui si rivolgeva, chi è che è nato da Dio? Chi ha ricevuto il battesimo? Chi ha conosciuto Gesù è nato da Dio, è nato con la nuova nascita. Lo dice il Vangelo. Ecco, loro che hanno creduto in Lui, che sono nati non da carne e da sangue, ma da Dio. Chi ha la fede, chi ha ricevuto questo dono e ha il battesimo. L'Apostolo dice, certo, ma in realtà chi è che veramente è nato da Dio? Siete sicuri? Come possiamo verificare che veramente è nato da Dio? Cosa significa essere nati da Dio? Non vuole negare la verità del dono, ma essere nati da Dio, da dove si vede? Se si amano i fratelli. Se uno non... E la stessa cosa continua a insistere. Chi è che conosce veramente Dio? Tutto il Nuovo Testamento ci dice che chi ha conosciuto Gesù e crede in Lui ha conosciuto Dio. Chi vede me, vede il Padre. Vi è stato dato il dono della conoscenza piena di Dio. Cosa dice l'Apostolo qui? Certo, ma chi è che veramente conosce Dio? Per il fatto solo che ha ricevuto il battesimo, che ha continuamente i doni di Dio, che ha certamente il dono della conoscenza? No. Se uno non ama il fratello, non conosce Dio. Vedete l'insistenza, l'accento di queste parole, che non nega il dono, al contrario, ma insiste dicendo che questo è il vertice di tutto. E da qui si verifica il dono di Dio, cioè dall'amore fraterno. Dice fin dall'inizio, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Questo lui vuole spiegare. Cioè vuol dire l'amore è divino, è di natura divina. Intende l'amore fraterno. La nostra donazione agli altri è divino. Perché è divino? Come può dire che è divino? Lo dice così sul piano sentimentale, lo dice così in modo generale, generico. come potremmo anche supporre, l'amore è divino. L'Apostolo ha ben chiaro e lo spiega subito cosa significa. Significa che Dio è amore. Per questo l'amore è divino. Ma che cosa vuol dire che Dio è amore? Come Dio ha dimostrato la sua natura più profonda, tutto se stesso, che è l'amore. E non c'è un'altra realtà in Dio. Dio ha tutte le qualità, naturalmente, non ha solo questa, ma questa è la sua natura. Ciò che lo definisce, come dice l'Apostolo qui, Dio è amore. Perché lo possiamo dire? Perché ha rinunciato per amore nostro e degli uomini a ciò che lui ha più caro, che è il suo figlio, Gesù. Ha mandato il suo figlio nel mondo per amore nostro. Questa è la natura profonda di Dio. Dio ha, per così dire, rinunciato al suo figlio e lo ha mandato effettivamente nell'umiliazione fino alla morte. Non possiamo andare oltre. Se noi pensiamo al Signore Gesù, nel Signore Gesù, nella sua vicenda, nella sua morte, per amore, noi abbiamo uno spiraglio sulla natura più profonda di Dio. Ha mandato il suo figlio nel mondo per noi. Tutto, come vediamo allora, dipende da questa fede, come dicevo all'inizio della Messa, dalla fede nell'amore di Dio, cioè dalla fede in Gesù come la dimostrazione, l'espressione, la prova concreta, storica, dell'amore di Dio per noi. Per questo naturalmente bisogna vedere in Gesù, come è il presupposto, il dono che abbiamo ricevuto, il Figlio stesso di Dio, il suo rapporto con Dio, con il Padre, come un rapporto misterioso e unico. Anche l'Apostolo lo chiama così qui. Aggiunge spesso il suo figlio unigenito. Noi traduciamo così una parola greca, monogenis, che non vuol dire unigenito, dir la verità. Non vuol dire propriamente unigenito in greco. Monogenis vuol dire unico, diverso dagli altri. Diverso dagli altri. Ha mandato ciò che è il suo figlio, siamo tutti i suoi figli, tutte le sue creature sono figli, ma questo è il suo figlio unico. Il rapporto che Dio ha con Gesù è unico. Ha mandato il suo figlio nel mondo per noi, in questo ha dimostrato il suo amore. Ecco allora, se noi teniamo conto che mi pare questo è il pensiero e l'insistenza dell'Apostolo Giovanni, possiamo andare al Vangelo e capire come sia necessario amarci gli uni gli altri per rimanere nell'amore che Dio ha per noi e che Gesù ha per noi. Guardiamo il Vangelo: come il Padre ha amato me, dice Gesù ai discepoli, così io ho amato voi, rimanete nel mio amore. Come vediamo, si tratta di ricevere. Non stiamo parlando del nostro amore per Dio, stiamo parlando del dono che continuamente possiamo ricevere da Dio e che abbiamo ricevuto. Come io ho amato voi, dice Gesù, come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Cioè l'amore che lo ha spinto a dare la vita per noi è l'amore stesso di Dio, del Padre, che lo ha mandato. Rimanete nel mio amore, rimanete all'interno del mio amore, in questa grazia. Come si fa a rimanere nel suo amore? E anche qui, nel Vangelo, è l'insistenza, la stessa dell'Apostolo. Questo, se ubbidite al mio comandamento, rimarrete nel mio amore. Come faccio io, dice Gesù, a rimanere nell'amore con cui il Padre mi ama? anch'io debbo rimanere nell'amore con cui il Padre mi ama. Tutta la vita di Gesù è stata un'ubbidienza per amore. Come faccio io a rimanere nell'amore con cui il Padre mi ama in modo unico, ubbidendo ai suoi comandamenti, che gli ha comandato di dare la vita per il mondo, per la salvezza degli uomini? Anche voi rimarrete nel mio amore se ubbidirete al mio comandamento. Possiamo notarlo questo. Gesù aggiunge a nostra consolazione: non vi chiamo servi, ma vi chiamo amici. Perché? Perché il servo non sa quello che fa il padrone. Invece gli amici sanno tutto. Io vi ho detto tutto. Vi ho parlato di Dio, del Padre. Tutto quello che io so lo sapete anche voi. Vi ho comunicato tutto. Per questo non vi chiamo servi, ma amici. Però aggiunge, notiamolo, voi siete miei amici se ubbidirete al mio comando. Amici non significa che siamo alla pari con Gesù. C'è ancora un comandamento, Gesù ci comanda. Noi siamo nella sua amicizia, siamo veramente suoi amici, se ubbidiamo ai suoi comandamenti. E ancora ripete, questo è il mio comandamento, di amarci gli uni gli altri. Ecco, concludendo, volevo ricordare una pagina che abbiamo tante volte letto dall'Apostolo Paolo. C'è un passo nell'Apostolo Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, in cui l'Apostolo descrive la natura dell'amore fraterno, dell'amore reciproco. Questo perché? Perché l'opera, la fatica, l'impegno, la consolazione dell'amore fraterno si porta dietro tutto il resto. Implica la nostra lotta contro le nostre passioni. È quello che vuole spiegare l'Apostolo Paolo quando parla della natura dell'amore reciproco. Dice in particolare, lo possiamo riascoltare, è la carità è magnanima, la carità è benevola. Veramente il testo di Paolo è una sfumatura ancora più forte. Dice la carità opera con magnanimità. La carità opera, si esprime nei pensieri, nei sentimenti e nelle opere con benevolenza. La carità non invidia, non fa le cose, non pensa, non sente e non opera spinto dall'invidia. La carità non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto. Non tiene conto del male ricevuto. E poi finisce dicendo tutto scusa, tutto crede, tutto spera e tutto sopporta. E quindi è chiaro che la nostra speranza, la nostra domanda in questa Eucaristia è: non dobbiamo scoraggiarci, non dobbiamo scoraggiarci, dobbiamo chiedere questo dono e avere il dono della fede nell'amore che Dio ha per noi e per tutti. E questa fede, se cresce, ci darà l'energia per non stancarci. per cercare sempre l'amore fraterno, la carità fra di noi, per confessare le nostre incapacità, le nostre colpe, ecco, per ammetterle con la speranza, sempre il desiderio, dal perdono del Signore, di progredire nell'amore reciproco che ci rende, ci consente di rimanere attaccati all'amore che Gesù ha per noi e all'amore che Dio ha per noi. Preghiamo insieme, unendo i nostri cuori alla nostra preghiera. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Per la Chiesa, in particolare in questo tempo pasquale, che oggi condividiamo anche con i fratelli della Chiesa ortodossa, possa raggiungere tutti gli uomini e annunciare con gioia, come invita l'antifona d'ingresso, che il Signore ha riscattato il suo popolo. Preghiamo. Per tutti i popoli della terra chiediamo il miracolo che sia posta fine ad ogni conflitto, sia ogni credente in Dio operatore di pace, soprattutto in questi giorni in cui si diffondono teoremi su prossime guerre future. Preghiamo. Supplichiamo in particolare per la Terra Santa, sia risparmiato altro sangue innocente, i cuori induriti si convertano e i ragionamenti dei potenti siano illuminati dalla luce dello Spirito. Preghiamo. Per Papa Francesco, perché il Signore continui a sostenerlo nella sua fatica quotidiana, nella sua ricerca della pace, e gli conceda di essere ancora voce profetica per tutti gli uomini. Preghiamo. Per chi ha perso il lavoro, per chi fatica a trovarlo, per chi riceve un salario indegno, per chi muore sul lavoro e per le famiglie che lasciano. Preghiamo. Perché sappiamo sempre ringraziare ogni giorno il Signore per tutti i doni che abbiamo ricevuto, specialmente per quelli che non vediamo o non riconosciamo. Preghiamo. Continuiamo a pregare il Signore.
In questa messa, in particolare, ricordiamo Umberto, è il padre di Francesca con noi. Poi abbiamo anche il ricordo di Suor Agata, e anche sono 6 mesi dalla morte di Suor Cecilia. Ecco, li accomuniamo nella nostra preghiera e nel nostro ricordo, chiedendo a Umberto, a Suor Agata, a Suor Cecilia, anche la loro preghiera. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Bene, concludiamo la nostra preghiera. Ancora per tutta l'umanità, per tutti i più poveri, i più disperati, per la pace, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.